Laudetur Jesus Christus, semper laudetur Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita. Al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta e augura a tutti voi buona festa, buona solennità, soprattutto per chi abita nella diocesi di Milano, di Sant'Ambrogio. Oggi è giovedì 7 dicembre ed è la vigilia dell'Immacolata Concezione, ma è anche la solennità di Sant'Ambrogio, che è il patrono della diocesi ambrosiana, questo grande santo che è stato anche un grande cantore di Maria Santissima. Quindi facciamo tutti gli auguri ai fedeli della diocesi ambrosiana, a tutti coloro che si chiamano Ambrogio, Ambrogia o Ambrosina. Affidiamo anche questa trasmissione all'intercessione di Sant'Ambrogio, che ci aiuti veramente insieme a Padre Pio a parlare di Maria Santissima, la tutta pura, la tutta santa, l'Immacolata. Il settimanale in uscita, in realtà è un settimanale doppio, quindi è uscito la domenica scorsa, ma è anche il numero della prossima domenica. Siamo quindi alla vigilia dell'Immacolata Concezione e questo dossier è stato proprio dedicato all'Immacolata Concezione e non poteva essere diversamente. Quindi in questa trasmissione riprenderemo la meditazione sulla Santa Immacolata Concezione di Maria Santissima e avremo, poi naturalmente continueremo nella seconda parte della trasmissione con il professor Corradonier, che sarà l'ospite di oggi e che ovviamente sarà presente con noi dopo lo stacco musicale. Ma nel frattempo, visto che la scorsa settimana abbiamo già letto il bellissimo pensiero di Padre Pio, commentato da Padre Stefano Maria Manelli, che ci aiuta davvero, salutiamo il carissimo Padre Stefano e gli facciamo tutti i nostri più sinceri auguri per una buona e santa solennità dell'Immacolata Concezione. Allora, visto che abbiamo già letto il pensiero di Padre Pio, di cosa parleremo in questa prima parte della trasmissione? Parleremo allora di un altro bellissimo articolo, sempre ovviamente del settimanale, col dossier dedicato all'Immacolata, che parla delle 12 stelle. Voi sapete che Maria Santissima è, secondo l'insegnamento della Chiesa, è la donna vestita di sole, incoronata di 12 stelle dell'Apocalisse, del capitolo 12 dell'Apocalisse. I papi Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, nei loro viaggi a Fatima, hanno meditato moltissimo il capitolo 12 dell'Apocalisse, vedendo per esempio in Nostra Signora di Fatima una immagine, una figura proprio di quella della donna dell'Apocalisse. Sappiamo che le 12 stelle rappresentano gli apostoli, ma rappresentano anche, oltre che i 12 apostoli, che sono la colonna e il fondamento della Santa Madre Chiesa, rappresentano anche, come ci dice il settimanale, della settimana, le virtù di Maria Santissima. Beh, naturalmente Maria Santissima ha tutte le virtù, ci mancherebbe altro. Però, insomma, queste 12 stelle ci ricordano quelle più importanti, diciamo, quelle più particolari. Andiamo a vederle, insomma. Poi, naturalmente, vi invito ad acquistare il settimanale di Padre Pio o a regalare un abbonamento settimanale di Padre Pio per approfondire questo bellissimo articolo che ci aiuta davvero, a meditare le virtù di Maria Santissima, che sono, la sua corona. Allora, vi ricordo come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto potete visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepipio.it. Lo ripeto soprattutto per chi ci segue dalla radio e quindi non lo vede scorrere in sovraimpressione. www.settimanalepipio.it, dove lì troverete tutte le varie informazioni. Oppure potete telefonare o mandare un SMS, potete mandarlo anche su WhatsApp a 351-73-39066. Lo ripeto, potete telefonare o inviare un SMS al 351-73-39066. Non dimenticate anche tutte le pubblicazioni della Casa Mariana Editrice, che è la casa editrice del settimanale di Padre Pio. In modo particolare, adesso poi stanno uscendo i libretti per la meditazione di dicembre, usciranno i messalini per il nuovo anno liturgico, le meditazioni per il Santo Natale. Non dimentichiamo poi anche gli articoli religiosi, come per esempio le corone del rosario, le corone angeliche e le medagliette miracolose di cui abbiamo parlato poi anche nelle precedenti trasmissioni di Radio Buon Consiglio e in particolare anche in questa. Quindi vi invito davvero a visitare il sito ufficiale di Casa Mariana Editrice, che è www.casamarianaeditrice.it, www.casamarianaeditrice.it, scorrere il catalogo, scegliere quello che volete regalare a voi oppure a una vostra persona cara, e poi potete inviare un'email all'indirizzo che trovate sul sito, oppure potete inviare un messaggio al 388 901 7433. 388 901 7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it, www.radiobuonconsiglio.it. Mi raccomando, visitatelo in questi giorni per restare aggiornati sul palinsesto, che ovviamente, visto che siamo nel tempo di Avvento, siamo nella novena all'Immacolata e poi ci sarà anche la novena al Santo Natale di Nostro Signore, ci saranno ovviamente delle variazioni di palinsesto. Quindi visitate il sito ufficiale per restare sempre aggiornati sul palinsesto di Radio Buon Consiglio. E magari, visto che ci stiamo avvicinando a Natale, dovremmo essere sempre tutti più buoni, non solo a Natale, perché tutti i giorni nostro Signore Gesù Cristo ci ama, non solo il Natale, però sappiamo che in modo particolare il periodo di Natale facciamo dei regali. Allora, ma un regalo deve essere un'opera di carità, e siccome non c'è carità più grande che diffondere la verità, e le care suore di Radio Buon Consiglio lo stanno facendo, facciamo loro un regalo di Natale, un aiuto, un sostegno per il loro apostolato. Basta poco a volte, basta anche una tazzina di caffè, però, come diceva Madre Teresa, se non ci fosse quella goccia nel mare, il mare sarebbe più piccolo. Bene, cari teleradio ascoltatori, allora io vi leggerò intanto le prime sei stelle della corona di Maria Santissima e delle sue virtù. Poi, se resterà un po' di tempo, magari vi leggerò anche le altre sei. Però stiamo aspettando l'ospite di oggi, che è il professor Corrado Nierra, che tra poco si collegherà. Allora, la prima stella è la purità di Maria Santissima. Maria Santissima è la tutta pura, la tutta bella, la tutta santa. La seconda è la sua umiltà. Ha guardato all'umiltà della sua serva, lei stessa canta nel Magnificat. Poi abbiamo l'obbedienza di Maria Santissima, la terza stella. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Maria è sempre stata pronta a dire sì a Dio, ed è per questo che Dio non le dice mai no, perché lei dice sempre sì a Dio. La quarta stella è la pazienza. Maria ha saputo davvero pazientare affinché tutti i disegni del Signore si compissero, ed è stata strumento libero e responsabile pazientemente di questi disegni. E poi abbiamo la quinta stella, che è la povertà di Maria Santissima, povertà che non è solo povertà materiale. Sappiamo però che lei e la sua famiglia vivevano del lavoro di Giuseppe, quindi certamente non erano dei multimilionari, ma povertà proprio nel senso evangelico di distacco dai beni terreni, che sono necessari, che servono, ma devono essere usati, non devono essere i nostri padroni. Maria Santissima è proprio la povertà evangelica fatta persona, se così si può dire. Ricordiamo il grande serafico padre San Francesco, che ha sposato Madonna Povertà. Si potrebbe dire che ha fatto sua sposa Maria Santissima, perché Maria Santissima davvero è stata la campionessa della povertà evangelica. La sesta stella, invece, è la misericordia di Maria Santissima. Salve Regina, Madre di Misericordia. Come faremo senza la sua intercessione? Lei è la nostra corredentrice, l'avvocata e la mediatrice di tutte le grazie. È con lei che nella sua misericordia ci ottiene la misericordia del Figlio suo. Vedete? Soltanto quanta catechesi si può fare partendo dalle 12 stelle della sua corona. Ne abbiamo fatte soltanto 6. E ce ne sono altre 6, ma siccome vi voglio invitare ad acquistare il settimanale di Padre Pio, non vi leggerò le altre 6, ma vi invito davvero a ad acquistare il settimanale di Padre Pio per scoprire quali sono le altre 6, 12 stelle, cioè le altre 6 virtù di Maria Santissima l'Immacolata, oppure se già avete il settimanale di regalarlo a qualcuno voi caro, magari qualcuno che sta passando un momento difficile della sua vita, affinché possa davvero trovare un aiuto, un ausilio tramite il settimanale di Padre Pio, meditando le 12 stelle dell'Immacolata. E oppure anche alla vostra parrocchia. Il settimanale di Padre Pio è il settimanale della famiglia cristiana, della famiglia cattolica, e quale meglio luogo della parrocchia per avere il settimanale di Padre Pio? Bene, carissimi teleradioascoltatori, adesso avremo un breve stacco musicale e tra poco torneremo con il professor Corradonier che ci parlerà di Nostra Signora di Guadalupe, la cui memoria liturgica ricade poco dopo l'Immacolata perché ricade il 12 dicembre. E ricordiamo inoltre che il 10 dicembre cade la solennità della traslazione della Santa Casa di Loreto. Dicembre è veramente un mese, lo sono tutti, alla fine tutti i mesi sono mesi mariani, però, se non però queste memorie liturgiche, queste apparizioni e miracolose traslazioni che la Chiesa ricorda nel periodo di dicembre, questo è anche un segno della maternità della Chiesa che ci sta dicendo che per prepararci al Santo Natale dobbiamo farlo con Maria Santissima e ovviamente anche con San Giuseppe. Bene, cari teleradioascoltatori, a tra poco, un minuto e torniamo col professor Corradonier. Laudetur Jesus Christus.
Sempre laudetur.
Ave Maria, eccoci tornati in trasmissione.
Maria.
Ave Maria, e grazie per essere rimasti con noi. Come vi dicevo nella prima parte della trasmissione, abbiamo il piacere di avere di nuovo ospite con noi il professor Corradonier, che è docente di religione e direttore del Cammino dei Tre Sentieri, che trovate sul sito www.itresentieri.it. Che scrive quasi tutte le settimane anche per il settimanale di Padre Pio e ha tenuto anche delle conferenze e delle trasmissioni anche presso Radio Buon Consiglio. Quindi si può dire che è un amico, oltre che un collaboratore sia del settimanale sia di Radio Buon Consiglio. Professor Nier, grazie per aver accettato il nostro invito e per essere oggi con noi a presentare il suo bellissimo articolo dedicato a Nostra Signora di Guadalupe. In modo particolare quella miracolosa tilma che davvero fa impazzire gli scienziati. Grazie, professore, a lei la parola.
Grazie, grazie a voi per l'invito. Allora, vediamo un po' di parlare quindi della Madonna di Guadalupe, visto che l'articolo pubblicato riguarda la Madonna di Guadalupe, come si diceva giustamente, la ricorrenza liturgica è prossima, cioè il 12 dicembre. L'articolo dice così: il cattolicesimo annovera anche dei segni incontrovertibili e permanenti che attestano in maniera inequivocabile la presenza e l'azione del soprannaturale. A riguardo si potrebbero fare tanti esempi. Infatti, noi dobbiamo tenere presente che, e questo è un punto su cui io spesso insisto, perché è una peculiarità proprio della verità cattolica e della bellezza della verità cattolica, che Dio è provvidenza. Quindi la provvidenza che cos'è? È l'intervento di Dio nella storia. Quindi noi non dobbiamo pensare ad un Dio che esiste ma che è lontano, ma dobbiamo pensare a un Dio che è presente. D'altronde il mistero. Uno dei due grandi misteri, no, della fede cristiana è appunto il mistero della incarnazione, cioè del Dio che si fa uomo. E come insegna la scuola francescana, l'incarnazione comunque ci sarebbe stata anche se non ci fosse stato il peccato originale. Perché? Perché Dio vuole entrare nella nostra storia, vuole massimamente avvicinarci a noi, ovviamente conservando sempre lo scarto, per dirla in termini filosofici, ontologico, tra la sua infinità e la nostra invece finitudine, no? E quindi questi segni incontrovertibili e permanenti che caratterizzano un po' la storia dell'umanità sono segni della irruzione del soprannaturale, perché Dio entra, quindi Dio realtà soprannaturale, entra appunto nel naturale. Allora, dice l'articolo, ci limitiamo a raccontare, per fare uno dei, diciamo, per fare un esempio tra tantissimi, ci limitiamo a raccontare la storia di un segno incontrovertibile e permanente di cui non si parla molto, cioè la straordinaria tilma della Madonna di Guadalupe, la cui festa appunto si celebra il 12 dicembre. E qui c'è un po', nell'articolo si fa un po' di storia, no? Dell'apparizione della Madonna di Guadalupe. Era il sabato 9 dicembre del 1531, solo 10 anni dopo la conquista del Messico da parte delle truppe spagnole. Ebbene, in questo giorno un indio, ribattezzato con il nome di Juan Diego, cioè battezzato con il nome di Juan Diego, quindi un indio che si era convertito al cristianesimo e aveva assunto il nome di Juan Diego, un indio che faceva il contadino, era un giovane contadino, si stava recando alla chiesa francescana di Santiago. Era l'alba, all'improvviso sentì una voce dolcissima che lo chiamava sul colle Tepeyac, perché lui stava percorrendo proprio la zona limitrofa a questo colle del Tepeyac, e sentì una voce che diceva Guazin, Juan Diego Zin, che sarebbe il diminutivo appunto di Juan Diego nella lingua locale. La voce veniva da una bellissima donna che si presentò come, ecco le parole che la Madonna dette di se stesso apparendo a Juan Diego, disse: la perfetta, io sono la perfetta, sempre Vergine Maria, la madre del verissimo e unico Dio. La madre del verissimo e unico Dio. La Madonna ordinò a questo giovane contadino di recarsi dal vescovo locale e di costruire una chiesa ai piedi del colle Tepeyac. Per un paio di volte il vescovo, comprensibilmente dubbioso, non volle credere alle parole del povero indio. 3 giorni dopo, però, la prima apparizione, Juan Diego fu chiamato ad assistere uno zio di nome Juan Bernardino, il quale era gravemente ammalato, stava per morire. E volle ricercare Juan Diego un sacerdote che potesse accompagnare lo zio nel trapasso alla vita terrena. E allora si recò per cercare questo sacerdote e dovette passare nella stessa zona dove lui aveva precedentemente ricevuto l'apparizione della Vergine. Però aggirò la collina su cui era apparsa la Vergine per evitare di incontrarla nuovamente, proprio perché lui aveva avuto una sorta di diniego dal vescovo a cui aveva chiesto, no? Si era fatto latore della richiesta della Vergine stessa. La signora però, cioè la Madonna, la Vergine Maria, gli apparve lungo la strada, lo rassicurò sulla salute dello zio e quindi gli chiese di salire nuovamente sulla collina per raccogliere dei fiori. Juan Diego eseguì l'ordine e trovò la cima del colle ricoperta di bellissimi fiori di castiglia, evento assolutamente straordinario dal momento che si era in pieno inverno e che il luogo era una pietraia desolata. L'indio raccolse questi fiori e poi li depose nella sua tilma, cioè questa sorta di mantello messicano, per portarli al vescovo Joan de Zumurraga, come prova delle apparizioni. Appena Juan Diego spiegò, cioè aprì, no? Davanti al vescovo, al prelato, il mantello e fece cadere i fiori raccolti, avvenne un miracolo. Sul mantello si disegnò l'immagine, si disegnò l'immagine della Madonna. Era la prova che Juan Diego non era un visionario o un mentitore e che Maria era veramente scesa dal cielo per parlare all'indio. La tilma e l'immagine si conservano intatte ancora oggi, a distanza di oltre 4 secoli e mezzo, e si possono venerare nella grandiosa Basilica di Guadalupe. Ricordiamo che la Vergine di Guadalupe è la protettrice di tutte le Americhe, no? Quindi dell'America del Nord, dell'America centrale e anche dell'America meridionale. Quindi abbiamo detto che la tilma e l'immagine si conservano in questa grandiosa Basilica di Guadalupe, che fu costruita poi ai piedi proprio del colle Tepeyac, dove avvennero le apparizioni. Nell'immagine impressa sul mantello di Juan Diego, la Vergine Maria è alta 143 centimetri, ha la carnagione meticcia, da qui l'appellativo di Virgin Morenita, è circondata da raggi di sole e con una luna sotto i suoi piedi, esattamente come la donna dell'Apocalisse. Una cintura le cinge il ventre, simbolo presso gli Aztechi, cioè la popolazione locale, di una donna incinta. Ecco, vedete, qui c'è da fare subito una considerazione, no? Noi sappiamo che la Madonna, laddove appare ovviamente servendosi della lingua locale, in maniera tale da potersi fare ben intendere dai veggenti. Molto spesso i veggenti sono anche persone molto semplici. Pensiamo, non so, alla Madonna di Lourdes, che parla proprio il dialetto locale, dialetto dei Pirenei, della zona di Lourdes, che è una sorta di misto tra francese e basco, no? È lingua basca. Ma anche da un punto di vista proprio esteriore, no? La Madonna appare come una donna del posto. Pensiamo alle apparizioni di La Salette, dove la Madonna appare con una capigliatura e con dei vestiti che sono la capigliatura e i vestiti tipici della donna di quei luoghi in quel tempo dell'Alta Savoia. E così qui la Madonna appare mulatta, appare con la pelle più scura, insomma, come sono gli indigeni proprio messicani. C'è questo adattamento, no? Da parte della Vergine Santissima, quindi da parte della Provvidenza che costituisce poi la regia di tutti questi fenomeni prodigiosi. C'è questa sorta di adattamento proprio per meglio realizzare questa sorta di avvicinamento, no? Di Dio e quindi del soprannaturale al naturale. Dal 1666, continuiamo la storia, dal 1666 sono iniziati gli esami scientifici per stabilire la vera natura dell'immagine impressa sulla tilma. Non si tratta di un dipinto, perché non vi è traccia di colore sulla tela ed è come se le fibre fossero state impresse con un procedimento naturale. Quindi non c'è una spiegazione atta appunto a spiegare come si sia potuta imprimere questa immagine sulla tilma. Inoltre, tenendo conto che l'ajate, cioè il tipico rozzo tessuto di fibre d'agave poputole usate in Messico dagli Indios più poveri per fabbricare abiti, è un materiale estremamente deteriorabile, non si riesce a spiegare come abbia potuto conservarsi la tilma di Juan Diego su cui è effigiata questa Vergine Morenita e che risulta così essere l'unico aiate del XVI secolo ancora oggi intatto. Cioè, l'articolo dice questo, che questa tilma, così come tutti gli abiti del tempo, da parte di questi indigeni, venivano fatti con una particolare fibra vegetale, però non molto resistente nel tempo. Tant'è vero che non si è conservato nessun abito e nessuna tilma coeve, cioè contemporanea a quella di Juan Diego, fino a noi, proprio perché dopo un poco questa fibra vegetale, questo tessuto si decompone. E invece, guarda caso, questa tilma di Juan Diego si conserva ancora oggi in maniera intatta. E a nulla può valere la protezione dei cristalli per fermare lo sgretolarsi del tessuto, come hanno dimostrato diversi esperimenti, no? Cioè qualcuno ha detto, dice, ma forse la tilma di Juan Diego si è conservata finora perché è protetta dai cristalli. Invece, facendo delle controprove, facendo degli altri esperimenti, sempre utilizzando questa fibra vegetale, si è visto che comunque il vetro non può proteggere il deterioramento naturale che avviene per questa fibra vegetale. In aggiunta si è constatato, di nuovo inspiegabilmente, che il mantello di Juan Diego respinge gli insetti e la polvere, che invece si accumulano in abbondanza sul vetro e sulla cornice. Nel 1791 si verificò un incidente. Alcuni operai lasciarono cadere una soluzione detergente di acido nitrico sulla tela, ma essa, anziché deteriorarsi irreparabilmente, rimase inspiegabilmente integra e anzi si vede bene che le due macchie giallastre della reazione chimica stanno sbiadendo con il passare del tempo, non andando però a intaccare l'integrità della tilma stessa. In passato vi furono anche tentativi di ritoccare pittoricamente l'immagine della Vergine, dovuti probabilmente all'esagerata devozione dei fedeli, ma i colori si sono dissolti quasi subito, la tilma invece rimane sempre intatta. I risultati più strabilianti ottenuti da analisi scientifiche provengono però dall'osservazione degli occhi della Madonna. E qui vedete abbiamo un prodigio nel prodigio, possiamo dire. Anzi, andrebbe detto un prodigio nel prodigio del prodigio, perché il primo prodigio è ovviamente l'apparizione della Madonna. Il secondo a Juan Diego. Il secondo prodigio è la tilma, con l'immagine la cui origine è inspiegabile, poi la conservazione prodigiosa di questa tilma stessa. E il terzo prodigio è quello che si può osservare al microscopio. Negli occhi della Madonna rappresentata sulla tilma. Le pupille, il cui diametro originale misura appena 8 mm, quindi avete presente 8 mm, sono state elaborate elettronicamente mediante computer e ingrandite fino a 2500 volte, con sistema identico a quello impiegato per decifrare le immagini inviate sulla Terra orbitanti nello spazio. Si è scoperto che, sorprendentemente, che nelle iridi della Vergine di Guadalupe è riflessa distintamente ed inequivocabilmente la scena di Juan Diego che apre la sua tilma davanti al vescovo Juan de Zumurraga e agli altri testimoni del miracolo. Insomma, siamo di fronte ad una vera e propria fotografia, infinitamente minuscola, e invisibile all'occhio umano di ciò che accadde quel 12 dicembre del 1531 nel vescovado di Città del Messico. Poiché l'immagine ritrae la scena con occhi esterni ad essa, José Astán Torsman, cioè l'ingegnere peruviano che nel 1979 analizzò a computer l'istantanea, ipotizza che la Madonna fosse presente, sebbene invisibile, al fatto e abbia in un certo qual modo proiettato, tra virgolette, sulla tilma la propria immagine, avente negli occhi il riflesso di ciò che stava vedendo. Attenzione, è materialmente impossibile dipingere tutte queste figure in cerchietti di soli 8 mm. Io, per quanto riguarda questo articolo, mi sono rifatto un particolare studio molto interessante. Si tratta di un piccolo libretto che venne edito diversi anni fa dalla casa editrice di Piacenza, Cristianità, può darsi pure che poi è stata fatta anche una ristampa, questo adesso sinceramente non lo so dire, ed è un bel libretto scritto da Giulio Dante Guerra che si chiama La Madonna di Guadalupe, un caso di inculturazione religiosa. Teniamo presente che l'autore, questo Giulio Dante Guerra, ha lavorato per molti anni al CNR, è un laureato in chimica, un ingegnere chimico laureato, diciamo, ha lavorato al Centro Nazionale delle Ricerche. Ed è un testo molto, molto prezioso, anche perché è ricco di bibliografia di fonte, è anche molto, molto breve, molto sintetico, quindi facile, facile da leggersi. Torno a ripetere, non so se è stato ristampato o meno, ma comunque la prima pubblicazione venne edita dalla casa editrice Cristianità di Piacenza nel 1992. Allora, a quale conclusione possiamo e dobbiamo arrivare? Che qui ovviamente si tratta di uno di quei tanti fenomeni prodigiosi che caratterizzano la storia del cattolicesimo, proprio perché, come abbiamo detto, il Dio in cui noi crediamo non è un Dio che semplicemente esiste, come ovviamente dobbiamo affermare, ma un Dio che c'è, che è un Dio che è presente, che entra nella storia degli uomini e poi generosamente ci lascia anche quei segni particolari che servono indubbiamente a fortificare la nostra fede, quei segni che in maniera inequivocabile ci fanno capire appunto la sua presenza tra di noi. Ecco, non so se c'è qualche domanda in particolare a cui.
Ecco, sì, grazie professore. Intanto grazie per questa sua splendida esposizione. Ecco, volevo chiederle che legame ha Nostra Signora di Guadalupe con l'Immacolata? Ecco, questa immagine di questa tilma rimanda anche all'Immacolata Concezione di Maria. Ricordiamo che ai tempi dell'apparizione ancora non fu proclamato il dogma di Maria Immacolata concepita senza peccato.
Sì, allora c'è questa. Allora, l'immagine della Madonna sulla tilma è un'immagine che riprende appunto l'immagine anche dell'Apocalisse, e quindi già questo basterebbe per facilmente collegare all'Immacolata Concezione. Poi, stesso la Madonna si definisce a Juan Diego come appunto Maria Santissima, Maria Semprevergine, eccetera. Evidente, come ha detto lei, siamo in un tempo in cui non è stato ancora definito il dogma dell'Immacolata Concezione. Ovviamente, si tratta di una verità in cui molti già credevano, non c'era una definizione del dogma, e sappiamo bene che anche la parte, diciamo, la corrente teologica molto autorevole che si opponeva alla verità dell'Immacolata Concezione, come la corrente dei domenicani, in realtà faceva questo perché diciamo, leggeva un possibile dogma come, tra virgolette, una contraddizione rispetto all'universalità del peccato originale, ma anche gli stessi domenicani affermavano che comunque la Madonna sarebbe stata santificata, diciamo, un attimo dopo il concepimento, quindi, diciamo, sarebbe stato toccato per pochissimo dal peccato. Poi, giustamente, nel corso della storia, e poi provvidenzialmente con Pio IX, la bolla Ineffabilis Deus, eccetera, si è avuto la promulgazione del dogma dell'Immacolata Concezione, che va a cadere proprio in un periodo storico particolare. Io ne parlo anche in una lezione sul dogma dell'Immacolata Concezione, che proprio stesso Radio Buon Consiglio manderà in onda, si verificava in un tempo anche in cui la provvidenza volle che ci fosse una risposta soprattutto alla cultura positivistica della seconda metà dell'Ottocento, che si sarebbe diffusa nella seconda metà dell'Ottocento. Ma per tornare un po' alla domanda che lei mi ha fatto, è chiaro che tutte le apparizioni mariane sono sempre apparizioni che alla fine sono perfettamente coerenti fra di loro. È come se noi avessimo tante tessere che poi vanno a formare un unico, un unico disegno, tanti suoni melodiosi che poi formano un'unica sinfonia. Quindi è evidente che ci sono in tutte le apparizioni mariane, ovviamente ci riferiamo a quelle apparizioni mariane che hanno avuto un riconoscimento da parte della Chiesa e quindi sono assolutamente credibili. Tutte le apparizioni mariane poi vanno a confermare quelle che sono le verità costitutive della Mariologia, fra cui anche il dogma dell'Immacolata Concezione.
Quindi sì, è molto bello quello che hai detto, questa sorta di filo invisibile che lega tutte le apparizioni, insomma, dove non c'è una parte di verità, ma Maria si mostra in tutta la verità della bellezza della rivelazione cristiana.
Certo, ma poi soprattutto questo fatto che la provvidenza, perché torno a ripetere, è evidente che la regia di tutto questo è Dio stesso, no? Con la sua provvidenza. E la provvidenza si affida, anzi affida, meglio, diciamo così, affida le sorti della storia a Maria Santissima. Molto bello questo, no? Cioè il fatto che d'altronde nostro Signore Gesù Cristo che cosa fa? Poco prima di spirare, affida l'umanità a sua madre, no? Attraverso la figura di Giovanni. E quindi stesso Dio vuole che la storia, non so, cioè, qui dobbiamo fare una precisazione, cioè l'affidamento alla Madonna non è un affidamento solamente delle nostre singole anime, che già questo sarebbe importantissimo e decisivo, no? Ma è anche un affidamento della storia dell'intera umanità a Maria Santissima. Cioè tutto viene messo sotto la protezione, sotto il manto e quindi anche sotto il tenero, tenerissimo amore di Maria Santissima. Anche la storia dell'umanità, cioè quella storia che molte volte sembra prendere delle direzioni sbagliate, no? E ci sono tantissimi fatti, pensiamo soprattutto ai nostri tempi, no? Ci sono tantissimi fatti che veramente si orientano non verso il bene, ma si orientano disordinatamente verso il male. Ma malgrado questo, sappiamo benissimo che poi, da un punto di vista generale, la storia comunque si concluderà positivamente, anche perché è stata affidata a Maria Santissima. Qui possiamo richiamarci a quello che ben dice Sant'Agostino in quella grande opera di teologia della storia che è il De Civitate Dei, no? Quando Sant'Agostino fa capire che sicuramente ci possono essere tante battaglie che arrideranno in favore del male, però le sorti della guerra sono segnate, perché è evidente che poi alla fine non può che trionfare il bene. E noi sappiamo che trionferà il bene anche perché Dio ha fatto sì che ha affidato la nostra storia, la storia dell'umanità intera, a Maria Santissima. E queste apparizioni, che poi hanno un valore, perché ci sono apparizioni che hanno un valore più circoscritto, hanno un valore locale, no? Pensiamo ai tantissimi santuari che costellano anche la nostra penisola italiana, molto spesso sono santuari che nascono da piccole apparizioni, no? Da apparizioni che hanno un senso, diciamo, soprattutto locale, territoriale, legate anche a delle situazioni casomai personali dei veggenti, eccetera. E poi ci sono queste apparizioni invece che hanno una vocazione universale, pensiamo a Lourdes, pensiamo a Fatima, pensiamo a Guadalupe stesso per quanto riguarda le sorti delle Americhe e via discorrendo. E tutto questo ci fa capire come Dio ha affidato la storia a Maria Santissima, a sua madre.
È vero, come infatti queste apparizioni della Guadalupana avvengono in un momento molto difficile per la Chiesa nell'America Latina, perché diciamo si era in un momento di stallo, ecco, nell'evangelizzazione.
Sì.
Sì. Ma pensiamo anche a Lourdes, lei ha citato Lourdes e Fatima. Fatima, per esempio, c'è stata proprio in concomitanza, se non poco prima, della rivoluzione bolscevica comunista. E Lourdes, che è stato il doppio, diciamo così, avallo del cielo al dogma dell'Immacolata, ma anche all'infallibilità del Papa in materia di fede e di morale. E il 1858 non è un anno a caso, perché è l'anno che precede la pubblicazione del libro L'origine della specie di Darwin.
Sì, che un altro,
Anche se
diciamo.
infatti le prime conferenze ha cominciato a farle nel
Sì,
1858, Darwin, poi.
che poi diciamo, Darwin è uno dei tanti esponenti del positivismo.
Esatto, sì.
Quindi,
Infatti
da questo punto di
l'apparizione di
vista,
Lourdes sono,
allora in
diciamo,
realtà.
posso dire un'ammazzata
Sì.
alla teoria della specie, proprio un'ammazzata, ecco.
Certo, sì, ma è una critica, quello di, diciamo, Lourdes è un vero e proprio manifesto antipositivista, perché poi la Madonna dice che quando ricorda l'umanità di essere Immacolata Concezione, no? Indirettamente ricorda anche il fatto che c'è stato il peccato d'origine, il peccato originale. E il peccato originale non è una favoletta, è un fatto, e che dimostra come anche trovandosi in una società perfetta, quale era il paradiso terrestre, l'uomo è riuscito a peccare ugualmente, perché una delle affermazioni del positivismo era quella di affermare di sostenere che l'uomo non è libero, che l'uomo è completamente determinato dal contesto sociale, dal contesto ambientale. E si pensi che le apparizioni avvengono nel 1858, quindi 4 anni dopo la promulgazione del dogma. Ma il positivismo trionferà. Lei ha parlato di Darwin, giustamente, eccetera, ma poi come corrente filosofica il positivismo si affermerà qualche decennio più tardi, dando origine poi alla Belle Époque, eccetera. E
Certo.
quindi si vede anche come queste apparizioni, ecco la regia di cui parlavo prima, hanno anche una valenza profetica, cioè nel senso non solo per rispondere a errori del momento, ma anche ad errori che poi sarebbero scaturiti di lì a pochissimo. Una cosa che dobbiamo trarre da tutto questo, perché poi l'apparizione di Guadalupe è anche una conferma, perché questo è molto politicamente scorretto, ma è una conferma anche dell'operato positivo della conquista ispanica e quindi dell'evangelizzazione delle Americhe in un tempo come. Questo va detto, no? Soprattutto oggi in questo clima un po' terzomondista, eccetera, primitivista, in cui si dice quasi, quasi si afferma che forse gli spagnoli conquistadores dovrebbero chiedere scusa per l'evangelizzazione attuata nelle Americhe, no? Quando sappiamo benissimo poi che prima dell'avvento del cristianesimo nell'America c'erano delle civiltà veramente di una crudeltà terrificante, no? Non dimentichiamo che le civiltà precolombiane usavano fare decine e decine, in alcuni periodi anche centinaia e centinaia di sacrifici umani al giorno, di sacrifici umani al giorno, eh? Quindi, però una cosa va tenuta presente, che tutte le manifestazioni prodigiose, eccetera, che avvengono nella storia, hanno un significato simbolico. Poi ci può sfuggire questo significato, ma c'è, cioè non è che la provvidenza agisca a caso. E quindi anche i luoghi che la provvidenza si sceglie per quanto riguarda queste apparizioni importanti non sono assolutamente scelte a caso.
Certamente, proprio Guadalupe, ricordiamo che fra queste atrocità che facevano gli indios c'erano anche gli omicidi rituali degli infanti,
Certo,
di donne incinta addirittura, perché si sacrificava la madre, il primogenito addirittura. E Nostra Signora di Guadalupe è la patrona delle partorienti e dei
ecco
nascituri.
perché ha il segno proprio della donna che ha in sé nel grembo il bimbo, sì.
Anche questo è profetico, dove oggi sono tornati gli infanticidi.
E come no?
Sono tornati. Pensiamo anche, c'è stato da pochi giorni il funerale della piccola Indy, che sicuramente lei ha seguito, ecco, professor Mierre. Tornando a Lourdes, la patrona dei malati, i malati, questa società che non sa che farsene dei malati, degli anziani, l'eutanasia. E invece lei porta speranza agli ammalati e a qualche volta anche guarigione. Prego.
Porta speranza agli ammalati e fa capire come la fiducia nei confronti del progresso medico ci deve essere ovviamente, ma sempre sostanziata da un'enorme fiducia nei confronti della Divina Provvidenza. Infatti, non a caso, l'acqua miracolosa, no, di Lourdes, che qualche volta guarisce, altre volte sicuramente presa con fede, sostiene da un punto di vista spirituale, no, e facilita il vivere cristianamente la propria sofferenza, è un elemento semplicissimo. Che cosa c'è di più semplice dell'acqua? E la Madonna dona quest'acqua per far capire che le medicine sono importanti, per carità. Guai, diciamo, ad avere un atteggiamento negativo nei confronti del progresso medico, ovviamente intendendo il progresso medico quello conforme all'ordine naturale delle cose, ma nello stesso tempo bisogna prima di tutto affidarsi alla volontà di Dio. E quindi l'acqua rappresenta proprio questo, no? L'elemento di fiducia nei confronti dell'onnipotenza di Dio.
Ecco, ricordo delle bellissime parole di Giovanni Paolo II, che da Lourdes non tutti tornano guariti, ma tutti tornano sanati.
Certo,
Sanati, ecco, perché la vera sanità è la salute non del corpo, ma dell'anima. Io non, ho conosciuto poche persone tornate da Lourdes che non abbiano, parlo di ammalati, che però non abbiano trovato o ritrovato la fede. Anche questo è un segno, professore, perché quello che si nega oggi, cioè il miracolismo attrae, abbiamo visto, pullano le sette e così via, però manca la fede, ecco. Invece a Lourdes, dove i miracoli sono rari, però la fede abbonda.
Certo, sono d'accordissimo. Sono d'accordo perché in realtà questi, torno a ripetere, sono dei doni che la provvidenza ci fornisce in maniera tale che noi possiamo accompagnare la nostra vita con questa presenza continua del soprannaturale. Uno dei grandi insegnamenti che ci dà l'uomo medievale, cioè l'uomo dei secoli della società cristiana medievale, è proprio questo, cioè la capacità di leggere la compenetrazione tra soprannaturale e naturale, cosa che a noi manca totalmente, per cui o cadiamo nell'errore del soprannaturalismo, e quindi quello che lei appunto diceva, no? Poi si cade in una sorta come per essere irretiti da sette conventicole varie, oppure cadiamo nell'errore del naturalismo. Invece dobbiamo saper compenetrare il soprannaturale nel naturale, è il soprannaturale che salva il naturale.
Ecco, abbiamo ancora qualche minuto, professore, prima di ridare la linea alla radio. Approfitto per porle una domanda che apparentemente è fuori tema, però ci fa capire però il desiderio di infinito, di bellezza di cui l'uomo ha bisogno e che le apparizioni mariane e poi i sacramenti naturalmente sono il segno più bello e più potente. Leggevo la notizia che c'è stato un boom di produzione di musica sacra, di musica gregoriana con l'intelligenza artificiale. Molti YouTuber, che sa, per via di copyright, però non sanno usare gli strumenti musicali e quindi usano per produrre questi brani, musica sacra gregoriana, usano l'intelligenza artificiale. C'è stato un boom incredibile, ecco, usata anche da molti non cattolici poi, ecco. Volevo chiedere un commento su questo.
E questo dimostra come l'uomo ha un ulteriore senso, no? Che è il senso della bellezza, il desiderio di bellezza, che poi direbbe, per dirla in termini platonici, non la voglio adesso buttare in filosofia perché quando sente questi riferimenti si spaventa un po', però per dirla facendo diciamo, un riferimento appunto platonico, è quella nostalgia del divino che ognuno di noi si porta con sé. Perché Dio è la somma bellezza, no? E quindi noi, dal momento che siamo stati creati da Dio, indipendentemente da come gestiamo la nostra vita, ahi noi, ma siamo stati tutti quanti creati da Dio, voluti e pensati dall'eternità da Dio. E qui apro una parentesi, si pensa quindi che gravissima responsabilità quando noi non corrispondiamo alla grazia e decidiamo invece di ribellarci a Dio, ma noi siamo stati pensati dall'eternità da Dio e proprio perché veniamo fuori dalla somma bellezza, portiamo dentro di noi una nostalgia continua di bellezza, che è la nostalgia dell'armonia, che è la nostalgia della verità, che è la nostalgia della tenerezza. di tutte le cose belle che, di cui noi abbiamo costitutivamente bisogno. Per cui succede che anche chi è lontano dalla fede non può non sentirsi commosso, nel senso proprio letterale del termine, no? Di essere mosso verso la dimensione della bellezza. Proprio oggi parlavo ad alcuni studenti, no, visto che siamo in prossimità del Natale, del fatto di come il Natale, paradossalmente, no, crea un senso di fascino anche inconscio, inconsapevole, anche da parte di chi non è credente, di chi rifiuta la fede, eccetera. Questo perché? Perché l'uomo ha un costitutivo desiderio di attesa e attende qualcuno che risolva la propria vita. E lo stesso può dirsi e deve essere detto per quanto riguarda la bellezza. Ognuno di noi ha bisogno di bellezza. Ed ecco perché le cose brutte possono, come dire, un po' colpire, no? E qualcuno può trovare anche un senso di curiosità nei confronti del brutto, nei confronti dell'orrido, nei confronti dello squallido, però poi stanca.
Ecco,
Inevitabilmente stanca. Invece la bellezza non stanca mai. La
è
bellezza
vero,
non stanca mai.
infatti una cosa comune a tutti i veggenti nel descrivere la Madonna nella loro visione, tutti chiaramente la Madonna è apparsa con abiti e a qualche volta anche con le fattezze diverse, però tutti hanno detto questa frase, una bella signora, tutti i veggenti.
Una bella signora. Infatti, poi a Lourdes, anche quando fecero produrre la prima statua ad uno scultore del posto, adesso sinceramente non ricordo il nome, e la fecero vedere a Bernadette, dice sì, somiglia, ed era una bellissima statua, cioè veniva rappresentata una bellissima, diciamo, fanciulla, e Bernadette disse sì, è bella, le somiglia, ma non è bella quanto l'ho vista io, insomma.
Anche Sor Faustina Kowalska, abbiamo visto quanto è bello il ritratto
Gesù.
di Gesù misericordioso, però quando lei lo vide disse: Bah, Gesù è molto più bello. Eppure davanti a quel ritratto io lo guardo per ore e ore, pensate un po'. Grazie, adesso dobbiamo ridare la linea alla radio, grazie al professor Nier per aver accettato il nostro invito e ricordatevi, mi raccomando, di fare l'abbonamento settimanale di Padre Pio e a seguire anche il Cammino dei Tre Sentieri, il sito di cui il professor Nier è direttore e non dimenticate che ogni giorno sul canale YouTube del Cammino dei Tre Sentieri il professore ci aiuta con una pillola di apologetica, ecco, un breve video massimo di 10-15 minuti in cui ci aiuta davvero a
Anche di
difendere,
meno, anche di meno.
qualche volta anche meno, sì, però insomma, una pillola con un poco di zucchero la pillola va giù, ecco. Però è una pillola salutare quella che il professore ci dà ogni giorno sul cammino dei Tre Sentieri. Grazie a tutti i teleradio ascoltatori, adesso ridiamo la linea alla radio.